Dal Salmo 120. Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, egli ha fatto cielo e terra. Il Signore custodisce la vita del suo popolo. Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà, non prenderà sonno il custode di Israele. Il Signore è il tuo custode, il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra. Il Signore custodisce la vita del suo popolo. Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte. Il Signore ti custodirà da ogni male. Egli custodirà la tua vita. Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, da ora e per sempre. Il Signore custodisce la vita del suo popolo.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo il Signore Gesù espose ai Suoi discepoli un'altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: «Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?» Ed egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servi gli dissero: «Vuoi che andiamo a raccoglierla?» «No», rispose, «perché non succeda che raccogliendo la zizzania, con essa sradicate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura. E al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano invece riponetelo nel mio granaio». Espose loro un'altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un gradeno di senape, che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami». Disse loro un'altra parabola: «Il regno dei cieli è simile al lievito, che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina, finché non fu tutta lievitata». Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole, e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: «Aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo». Poi congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: «Spiegaci la parabola della zizzania nel campo». Ed egli rispose: «Colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo, e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno, e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo, e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti».
Thank you. Pace bene, amici, ben ritrovati sulla liturgia della parola, settima domenica dopo il martirio di San Giovanni Battista. Qui viene presentato un capitolo, il capitolo tredicesimo di Matteo, ove l'Evangelista raccoglie diverse, quasi tutte le parabole che lui presenterà nel primo Vangelo, di cui è l'autore. Sono sette parabole. Tre parabole vengono qui presentate con una spiegazione: la parabola della zizzania, la parabola del granello di senape e la parabola del lievito. Iniziamo a commentare la seconda e terza parabola e poi ci intratterremo con un approfondimento adeguato a quella che è la prima parabola, di cui poi troviamo la stessa spiegazione di Gesù, e quindi è importante collegare la spiegazione con la parabola stessa. È il caso, uno dei pochi casi, non ce ne sono molti, in cui il Signore non solo racconta la parabola, ma dà una sua spiegazione e interpretazione. Allora, la parabola del Regno dei Cieli, che simile a un granello di senape, cioè qualche cosa di piccolo, di insignificante, che non appare, non appariscente, è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto diventerà un albero grande, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Cioè, il Regno dei Cieli è qualche cosa che non si impone, si propone, non è appariscente, non soddisfa la nostra fantasia, il nostro desiderio di potere, di primeggiare, di apparire, di mostrare come noi siamo grandi, ma è qualcosa di insignificante, di estremamente piccolo, che però lungo la storia si svilupperà e diventerà un grande albero. E così pure la terza parabola, lievito. Lievito è un qualcosa che la donna prende quando vuole cucinare il pane, confezionare il pane. E se non c'è, se non ci fosse il lievito, la pasta non leviterebbe e diventerebbe cattiva da mangiarsi, indigesta. E il lievito la fa lievitare, è in qualche cosa che incrementa la pasta, è in qualche cosa che è dentro, che sembra essere inutile, un componente aggiuntivo, sembra che non c'entri niente con la pasta, ma se non ci fosse il lievito, il pane non sarebbe buono. E vuol dire che lungo la storia il Vangelo, la parola di Dio, rimane sempre una buona notizia che fa fermentare il tutto, anche il bene che noi incrociamo sulle strade del mondo, nella vita, anche quando non provenisse da quello che è la comunità cristiana, ma bene rimane, anche questo bene dentro la storia è lievitato dalla parola di Dio, dal messaggio, dal buon messaggio del Vangelo. Veniamo alla terza parabola. La terza parabola ci dice, o descrive meglio una situazione, l'accenniamo. La situazione è quella del campo. Dio, il buon Dio, semina il bene dentro la storia, ma poi che cosa succede? Un incidente di percorso, il demonio tenta Adamo, Eva, tenta ciascuno di noi, e nella storia, oltre al bene e le meraviglie delle creature create da Dio, esiste anche, purtroppo esiste anche quella realtà che noi chiamiamo male e che ci fa tremendamente soffrire, soprattutto in alcuni passaggi e momenti del nostro cammino.
La prima delle tre parabole invece è quella parabola nota, famosa, come quella del buon grano e della zizzania. E se ci pensiamo, la parabola è rivolta ai discepoli e quindi a noi, e riguarda proprio questo problema che da sempre ci si pone davanti, che ci attanaglia, cioè il problema della coesistenza del bene e del male e del nostro rapporto con esso. Perché proprio questa è la meraviglia, quella di scoprire che nel campo del Signore, che tutto ha fatto bene, che tutto ha fatto in vista del bene, spunta anche la zizzania. E dicono: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? E quindi le domande implicitamente sono anche da dove viene, ma anche perché, no? Se è stato un nemico a seminarla, non hai fatto qualcosa per impedirlo? Perché non hai messo un guardiano a quel campo? Perché non hai fatto in modo che non lo potesse fare? Sono le domande di sempre, no? Se, perché Dio non impedisce il male? Perché Dio tollera che ci sia il male? Ecco, la parabola insegna qual è l'atteggiamento che Gesù vuole dai suoi discepoli nei confronti del male. Cioè, gli dice, questo non è il tempo della mietitura, verrà il tempo della mietitura, ma questo è il tempo della mia misericordia. E nella storia della Chiesa questo insegnamento avrebbe dovuto risuonare molte volte, perché quante volte davvero è sorta, ha preso piede la tentazione di sognare una comunità, una chiesa, una cristianità perfetta, senza difetti. E proprio in nome di questa perfezione i credenti si sono incaricati di farsi loro mietitori per andare a estirpare il male là dove ci pensavano che fosse. E però pensiamo che nella storia della Chiesa i peggiori disastri, le peggiori mancanze di carità si sono proprio fatte in nome del tentativo di estirpare il male, in nome del tentativo di rendere una Chiesa perfetta, di strappare la zizzania. Certo, una delle cose più difficili da accettare per noi credenti è proprio questa copresenza, questa commistione del bene e del male. Per questo anche noi oggi a volte siamo tesi, no, fra la duplice tentazione, da una parte di scappare in una religiosità idealizzata che fa sognare una chiesa di puri, una comunità perfetta, una purezza personale, una santità personale. Dall'altra parte invece l'altra tentazione, che è quella di fuggire, no, da una chiesa quando la si scopre anche abitata, popolata dalla zizzania. Allora ci si allontana da essa sdegnosamente e la si rifiuta, la si ripudia. Non riusciamo a accettare, a comprendere questa compresenza, no, nella storia, che pure è storia di salvezza, di grano e zizzania, di bene e di male. Ecco, no? Diciamo che, come ha ricordato Gesù, non sono gli uomini che devono fare i mietitori, perché il tempo di questa vita non è il tempo della mietitura, ma è il tempo della misericordia divina. Ma questo divieto, no? Non lasciate stare, non lasciate crescere, è un divieto che è stato disatteso molte volte nella storia. Ecco, invece dobbiamo ricordarci che il compito di discernere, di separare il bene dal male, spetta al Signore. Quel Signore che vuole fare in questa storia anche del momento del male una possibilità perché trionfi la sua grazia. Come scrive San Paolo, laddove ha abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. Ecco, ricordiamoci che, come scrive il Vangelo, Matteo nel suo Vangelo, il Signore fa piovere sui giusti e sugli ingiusti e fa sorgere il sole sui malvagi e sui buoni. Allora non spetta a noi separare le due cose, ma semmai, certo, discernere, cogliere dove il grano e la zizzania, ma fidarci che è sempre Lui a custodire e a guidare il suo campo e la storia.
Sì, proprio perché, proprio per questo, per quello che diceva Marco, non dobbiamo dimenticarci che il Signore è il Signore, non noi. A volte noi davvero, a fin di bene, vogliamo sostituirci a Dio. Lo dice bene nella prima lettura, quella del profeta Isaia, quando dice: voi siete miei testimoni, io sono il Signore, fuori di me non c'è Salvatore, io sono Dio. Ancora dice: io sono il Signore, il vostro Redentore, il Santo di Israele. Io sono il Signore, il vostro Santo, il Creatore di Israele, il vostro Re. Io credo che quando ci dimentichiamo, in maniera buona e non per cattiveria, che il Signore è il Signore, Lui il Signore della vita nostra e della vita degli altri e della vita del mondo, allora ci sostituiamo a Lui, allora vorremmo che le cose, secondo il nostro criterio, andassero tutte incasellate secondo una giustizia che è una giustizia nostra, una giustizia molto umana. mentre dobbiamo avere la fede necessaria, proprio la fede, per riconoscere che noi siamo testimoni, ma il Signore è Lui che ha fatto il mondo, è Lui che lo governa, è Lui che lo manda avanti, certo con il nostro contributo, però Lui ha l'ultima parola. E se il Signore ha pensato che potesse essere bene che crescessero sia il bene, sia il buon seme, sia la zizzania, e che non tocchi a noi quello di giudicare e di quindi di estirpare, ma di lasciare, cioè di lasciare che il bene e il male coesistano, anche perché poi di fatto il bene e il male coesistono in ciascuno di noi. Non è così chiara, così netta la distinzione. Non è che proprio ci sono solo i buoni e solo i cattivi, perché in ciascuno c'è un po' di bontà e un po' di cattiveria, cioè si mescolano, quindi dobbiamo stare molto attenti anche nel giudizio e soprattutto lasciare fare a Lui. A noi è chiesto di seguire la Sua parola, di essere dei buoni seminatori, dei buoni testimoni della Sua parola, però non è chiesto di estirpare il male, non è chiesto di toglierlo a tutti i costi, pena, quello che diceva Marco, il rischio di fare poi dei disastri. E ce lo dice ancora chiaro la seconda lettura, la lettera di San Paolo ai Corinzi. Fratelli, io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma era Dio che faceva crescere. Sicché né chi pianta né chi irriga vale qualcosa, ma solo Dio che fa crescere. Siamo collaboratori di Dio e voi siete campo di Dio, edificio di Dio. Quindi siamo collaboratori di Dio e il fondamento è Gesù Cristo. Non possiamo essere noi il fondamento della storia. Noi possiamo contribuire a livello di bene nella storia, ma il fondamento è Gesù Cristo e noi siamo solo collaboratori di Dio. Questo credo che sia importante non dimenticarlo, perché a volte ci ergiamo a giudici sostituendoci a Dio. Ripeto, questo non vuol dire lasciare che il male scorra e permettere tutte le ingiustizie del mondo, vuol dire essere testimoni, vuol dire collaborare perché il bene trionfi, però l'ultima parola è quella del Signore Gesù. Ecco che allora occorre chiedere al Signore Gesù la fede, la fiducia piena in Lui, la fiducia piena nella Sua misericordia, nella Sua bontà, nel Suo amore, la fiducia piena nella certezza che Lui ci accompagna, accompagna la vita dell'uomo, è presente nella vita dell'uomo. E allora questa fiducia, questa costanza nell'avere questa fiducia, nel confidare nel suo amore e nella sua misericordia e nella sua capacità di mandare avanti il mondo, ci permette di dare senso a ogni avvenimento di bene e anche ad ogni avvenimento di male, perché sappiamo che alla fine trionferà il Signore. Sarà il Signore della storia, non Satana, non il nemico, non il male, ma trionferà il bene. E quindi è questa certezza che il bene trionferà che ci permette di continuare a vivere con fiducia, con costanza la nostra vita, battendoci certo per il bene, cercando di vivere la parola, che è una parola di bene, una parola che porta la pace, che porta la giustizia, che porta la salvezza, però non sostituendoci a Dio, non indurendo il cuore, perché guai, il Signore ci chiede di vivere in Lui, per Lui, con Lui, ma nella misericordia, nell'amore e nella pace. E quindi tutto questo, demandare a Lui il giudizio finale, è indispensabile per vivere tutto questo. Credere che ci sarà un regno dove il bene trionferà ci permette di andare avanti con fiducia, senza scoraggiarci, senza credendo che il male poi non avrà l'ultima parola.
Di fronte a queste tre parabole, in particolare la prima del grano e della zizzania, ci si può chiedere: ma Cristo Re, quando verrà, toglierà di mezzo il male o le persone cattive? È certo che ci sarà una resurrezione di vita per alcuni e una di condanna per altri. Questa è la giustizia. Il Padre però è infinitamente misericordioso e creativo. La prima lettera di Pietro ci ricorda che Gesù morto andò in spirito a concedere una possibilità perfino a quelli che erano malvagi al tempo di Noè. Prima Pietro, capitolo 3. Quindi si potrebbe concludere che il castigo non è fatale, o meglio, non è per sempre. E non c'è niente al di sopra di Dio che possa portarsi via ciò che Dio ha creato. È il diavolo che inventa fatalismi, approfittando del fatto che noi non conosciamo la profondità infinita della carità di Dio. Per chi si mette contro Dio, o lontano da Lui, il fatalismo diventa concreto, il castigo è vero, incombe, si insinua e si intromette in mille modi negli angoli della vita, come richiamo a tornare alla casa del Padre, dove in questa casa, si dice altrove, anche i servi o salariati hanno pane in abbondanza. È la riflessione che fa il figlio prodigo quando decide di ritornare sui suoi passi. Un'altra considerazione e riflessione. Il regno di Dio non cresce eliminando i nemici e gli ostacoli, non cresce secondo l'intelligenza, l'intraprendenza dei cristiani oppure degli uomini di buona volontà, cioè con la forza delle armi, con la tirannia della legge. Cresce proprio in mezzo ai nemici e agli ostacoli. Così è stata la vita di Gesù. Molte volte troviamo nel Vangelo: i farisei si presentarono per metterlo alla prova, i sadducei si presentarono, alcuni domandarono a Gesù per metterlo alla prova. Ecco, dentro questa situazione di conflittualità si fa strada, cresce, si sviluppa il regno di Dio. Cresce proprio in mezzo ai nemici e agli ostacoli. Un'ultima considerazione, una domanda, soprattutto che attanaglia il nostro cuore e percorre la storia non soltanto della vita della Chiesa, della comunità cristiana, ma la storia dell'umanità. Cosa dobbiamo fare? Secondo questa parabola dobbiamo solo pazientare. Allora dobbiamo combattere o non combattere il male? È vero che il Signore ci invita alla pazienza, alla misericordia, alla magnanimità, avere questo spirito di amore, di perdono che accoglie tutto e tutti, perché Lui è venuto non per i sani, da buon medico, ma per i malati. È venuto per offrire la misericordia a coloro che erano lontani da Dio. Ma di fatto, nella vita concreta di tutti i giorni, in cui facciamo l'esperienza del male, qual è il nostro comportamento? Non può essere semplicemente quello di una accettazione amorosa che deve avvolgere e deve costituire uno stile di vita, un nostro atteggiamento. Ma noi dobbiamo combattere il male. Gesù ha combattuto il male con le sue armi sino alla fine. E questo è molto importante, perché non dobbiamo accettare supinamente, passivamente quello che ci capita, ma dobbiamo diventare capaci di fare discernimento tra il bene e il male, far crescere il bene e in qualche modo ostacolare, se non proprio estirpare, e comunque non commettere il male.
Io volevo fermarmi un momento sulla prima lettura del profeta Isaia. Qual è il contesto? È il popolo esiliato in Babilonia. Questo è il secondo Isaia che scrive, e il profeta cerca di rinvigorire, di consolare, di rincuorare questo popolo. Perché quando si è in terra d'esilio, o fuori di metafora, quando si è in momenti di difficoltà o di eredità, quali sono le tentazioni? Una tentazione può essere quella della disperazione, del dire Dio non è più con me, Dio si è dimenticato del suo popolo, ecco siamo qui dispersi, no? Il Dio che ha fatto grandi cose un tempo ora si è dimenticato di noi. E l'altra tentazione è quella di rifugiarsi nel formalismo, che per Israele poteva essere la tentazione di attaccarsi ai riti, di fissarsi sull'obbedienza alla lettera della legge come garanzia, ecco, di una salvezza, di una giustizia. Ecco, di fronte a queste tentazioni, che sono quelle che abitano i momenti di difficoltà, di esilio, di aridità, di sempre, no? Di Israele, ma anche della Chiesa e anche di ciascuno di noi, ascoltiamo la parola del profeta. Il profeta è colui che rinnova, no? La parola di Dio per noi, per il suo popolo. E cosa dice? Innanzitutto Isaia ricorda che il Signore è il Signore, è quello che ha fatto cose grandi, no? Dice, io sono il Signore, fuori di me non c'è Salvatore. Io ho annunciato e vi ho salvato. Mi sono fatto sentire, non c'era tra voi nessun Dio straniero. Io sono Dio, sempre il medesimo dall'eternità. Io sono il Signore, il vostro Santo, il vostro Creatore, il vostro Re. Quindi ricorda che Dio è sempre lì, no? Non si è dimenticato. Ma poi anche un'altra parola è bella, secondo me, è quella che dice non guardate indietro. Cioè, perché come il Signore ha fatto grandi cose un tempo, no? Come è all'origine, no? Di voi come popolo, di voi come Chiesa, di voi come credenti, così Dio continua a fare grandi cose. A volte il popolo, la Chiesa, noi stessi, cadiamo un po' nella tentazione di vedere Dio un po' in pensione, no? Che ormai ha smesso di fare grandi cose nel suo popolo, nella sua vita, perché ormai le ha fatte un tempo e adesso si limita a un conteggio retributivo, no? Un Dio che ha intervenuto una volta, ma adesso ci ha lasciato una legge da osservare, una ritualità da portare avanti, no? E quella è la strada. Ecco, Dio è sempre il Dio delle grandi opere. E il profeta cosa dice? Non ricordate più le cose passate, non pensate solo alle cose antiche. Ecco, io faccio una cosa nuova, proprio ora germoglia, non ve ne accorgete. È una bella parola di dire anche a noi, no? Soprattutto nei momenti di aridità o di difficoltà, no? In cui viene la tentazione di rifugiarsi nella routine di un Dio ormai lontano, ormai appunto un po' in pensione. No? Dio ti dice, guarda, sto facendo nella tua vita una cosa nuova, sta germogliando proprio adesso, non te ne accorgi. Ecco, chiediamo la grazia di avere questo sguardo, no? Che è lo sguardo di Isaia, che Isaia aveva sul popolo, di avere anche noi questo sguardo sulla Chiesa e anche sulla nostra vita, no? Dio che dice, sto facendo adesso una cosa nuova, proprio ora germoglia, non te ne accorgi, ecco, cerchiamola, c'è.
Volevo dire che confermo pienamente queste parole di Marco, avrei voluto dirle io alla fine di questo momento di riflessione e invece le ha dette benissimo lui, però proprio volevo dire che sono davvero d'accordo, credo che siano delle parole sacrosante, le sottoscrivo insomma. E poi volevo tornare a questo regno che adesso, come adesso, è un tempo di attesa, cioè lo si vive come tempo di attesa. È bello quello che dice l'Alleluia di oggi. Come l'agricoltore aspetta con costanza il frutto della terra, così anche voi siate costanti aspettando il frutto della parola. Quindi credo che il Signore adesso ci chieda questa costanza nell'attesa, questo sapere attendere. Questo sapere attendere anche nella misericordia, nell'amore, nel suo amore, nella sua misericordia. E l'altra cosa che volevo sottolineare è che il regno di Dio si realizza nella piccolezza, nell'umiltà. E gli esempi che fa bene in questo Vangelo Matteo sono proprio quelli del granello di senape, che è piccolo, è il più piccolo di tutti i semi, e poi quando è cresciuto diventa un albero che è il più grande di tutte le piante dell'orto, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. L'altra similitudine è quella del pizzico di lievito, che mescolato nella farina lievita tutta la farina. Quindi dobbiamo anche metterci un po' in questa mentalità di amare la piccolezza, l'umiltà, di non pensare sempre di realizzare chissà che cosa o di non vedere realizzate le cose perché magari non riusciamo a scorgerle nelle cose piccole, nelle cose umili, mentre il Signore ci chiede di fissare lo sguardo su quelle ed è proprio attraverso quelle che sembrano le più piccole e le più umili che arrivano delle cose grandi, che si compiono delle cose grandi. Quindi questo direi di ricordarlo, no? Di non dimenticarcene. E poi l'altra cosa che volevo sottolineare è che dobbiamo imparare ad avere questa gioia dell'attesa, questa gioia del regno che sarà, del regno che è già, ma che sarà nella pienezza, alla fine dei tempi, e questa gioia dell'attesa, questa gioia della certezza di questo regno che man mano si costruisce e che trionferà alla fine con l'amore, attraverso l'amore del Signore, deve plasmare tutta la nostra vita e deve appunto renderci capaci di fare cose belle, cose buone, cose che impariamo attraverso la meditazione, l'ascolto della parola del Signore, cose che il Signore ci suggerisce, suggerisce al nostro cuore, ma anche ad avere l'umiltà di non pretendere chissà che cosa e la pazienza di attendere, la pazienza di lasciare che sia qualcun altro che poi tira le fila di tutto e che non siamo noi. Allora solo così credo che riusciremo a vivere nell'amore veramente e nella misericordia come il Signore ci chiede.
E ritorniamo per concludere sulla liturgia della parola di questa settima domenica dopo il martirio di San Giovanni Battista. Leggendo e rileggendo le parabole di oggi, soprattutto in particolare quella della zizzania, non possiamo non essere ammirati dalla saggezza di Dio. Noi, distinto, vorremmo fare come i contadini della parabola, pieni di zelo, vorremmo estirpare le erbacce dal buon campo di grano, ammirare il biondeggiare delle spighe pensando già al raccolto, togliere tutto ciò che impedisce la maturazione della spiga, del seme, della spiga, che diventa poi spiga. Ma non è così. In pratica anche il contadino fa l'esperienza, la stessa esperienza dell'agricoltore, del padre che semina il buon seme. Il contadino sa bene che richiede fatica e costanza la coltivazione, che bisogna sempre combattere contro una natura ostile che vuole riprendersi quanto le strappiamo per il nostro fabbisogno. È così nella nostra vita, nella nostra stessa vita spirituale, nel cammino di fede. Come vorremmo presentarci a Dio circonfusi di santità e di ogni virtù, o nell'ora in cui abbiamo incontrato il Vangelo, come vorremmo imitare le azioni eroiche dei santi e dei martiri. L'uomo vecchio invece continua ad abitare accanto a noi, dopo anni che camminiamo nella fede, e spesso facciamo l'esperienza di un combattimento interiore che ci spinge a fare ciò che non vorremmo e che ci fa fare, compiere del male. È saggio quindi Dio e ci invita a non voler essere troppo precipitosi. Zizzania e grano convivono in noi stessi, nel nostro cuore e nel mondo. Quando sarà il momento? Cioè quando le spighe saranno sufficientemente grandi potremo fare le opportune cernite. Ma, e quanto spiace questa notazione, ma corriamo sempre il rischio di strappare le spighe. Viviamo perciò adesso nel discernimento tra bene e male, nella pazienza e nell'impegno, nella lotta ad arginare il male e far crescere il bene. Vi salutiamo con queste considerazioni, augurandovi una buona domenica nel Signore da parte di Padre Gianni,
Marco
e Irene.